No taboo. Only love.
Cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Chiara Caretoni, giornalista di Ok Salute e Benessere. Vi do il benvenuto in questo spazio intimo e accogliente dedicato alla sessualità, alle problematiche ad essa correlate e al benessere di coppia. A rispondere a tutte quelle domande che nessuno osa porre perché ancora oggi considerate tabù, ci saranno i miei compagni di viaggio. Gaia Polloni, psicologa, psicoterapeuta, sessuologa clinica ed esperta in andrologia. E Andrea Cocci, specialista in urologia, andrologia e chirurgia robotica e ricostruttiva. Allora, nella puntata di oggi parliamo di calo del desiderio sessuale. Quali possono essere le cause organiche e farmacologiche alla base di questa condizione? Mi rivolgo a lei, dottor Cocci.
Allora, quando parliamo di calo del desiderio sessuale, ovviamente siamo in un campo estremamente difficile, in quanto è a cavallo tra quella che sono i problemi psichiatrici, psicologici puri, e ovviamente ci possono anche essere delle cause mediche che possono generarlo in quanto tale. Quindi chiaramente mai come in questo caso il colloquio, cioè il counseling al paziente è importante. Parlando in maniera stretta di cause mediche che possono dare un basso desiderio sessuale, fondamentalmente ci sono due cause. La prima è cause ormonali. Ci sono tanti ormoni che sono concausati al calo del desiderio. Il più famoso per quanto riguarda l'uomo è naturalmente il testosterone, però ci sono anche tanti altri ormoni, l'LH, la prolattina, l'FSH, insomma tanti altri ormoni, senza scendere nel particolare, il cui innalzamento o abbassamento può dare un abbassamento del desiderio. Non è la sola causa, non è la sola cosa che danno anche delle sindrome depressive minori, stanchezza, affaticabilità, ipersonnia o insonnia, quindi tutta una serie di aspetti secondari che poi vanno a impattare anche con la sessualità. Questi cali ormonali sono in effetti in alcuni casi patologici, in alcuni casi sono circadiani, nel senso pazienti hanno un calo di questi ormoni anche semplicemente per un elevato stress o momenti di affaticabilità proprio per l'aspetto lavorativo o in generale sociale di quel momento, oppure in altri casi sono legati all'invecchiamento. Altra causa totalmente separata sono i farmaci. Esistono determinati farmaci che vanno a abbassare il desiderio sessuale, e in questo caso è nella famiglia generica degli antidepressivi, senza stare a scendere nel particolare, ma tutti quelli che sono i farmaci che in generale danno un controllo dello stato dell'umore vanno in generale anche a stabilizzare qualsiasi, diciamo, anche emozione positiva, se la vogliamo vedere in questa maniera. Sì. Tendono appunto a equilibrare il tutto e quindi anche a sottolivellarlo, ivi compreso anche il desiderio sessuale. Un terzo aspetto che in realtà è un po' a cavallo del tutto sono le malformazioni genitali. Questo è un po' a cavallo tra la medicina e la psicologia, in quanto pazienti che hanno malformazioni genitali, per esempio qualcosa diciamo di generico, peni curvi, hanno delle malformazioni del prepuzio, quali per esempio la fimosi, cioè tutto quello che rende mostrare il pene diciamo sconfortevole o imbarazzante, o il rapporto sessuale doloroso o fastidioso, poi ovviamente la mente ci protegge andando a togliere ovviamente il desiderio. Questo è un problema appunto medico che però poi è a cavallo con anche la psicologia e la psichiatria.
Ecco, visto che l'ha già anticipato il dottor Cocci, sottolineerei anche il fatto che esistono delle cause psicologiche. Dottoressa Polloni, quali sono?
Ma penso che innanzitutto sia importante fare una distinzione tra desiderio sessuale individuale e di coppia, perché sono due cose che almeno noi sessuologi vediamo come differenti. Per desiderio sessuale individuale si fa riferimento al desiderio che la singola persona prova, quindi se ha voglia di masturbarsi, se ha dei pensieri o delle fantasie sessuali, eccetera. Il desiderio sessuale di coppia è invece, come dice la parola stessa, relazionale, e riguarda quindi il desiderio di una sessualità reale o immaginaria, ma con il partner o con la partner. Nel caso di un basso desiderio sessuale individuale, le possibili cause sono molteplici, alcune le ha elencate prima anche Andrea: stress, ansia, depressione, un rapporto conflittuale con il proprio corpo, con i propri genitali, oppure un rapporto conflittuale con la sessualità, messaggi sessofobici che la persona ha ricevuto durante l'educazione, paura di gravidanze indesiderate, di contrarre malattie sessualmente trasmissibili, paura dell'insuccesso e di deludere le aspettative della partner, oppure anche una difficoltà ad accettare il proprio orientamento sessuale non eterosessuale. Invece, possibili cause relazionali possono includere una scarsa attrazione nei confronti del partner o della partner, la parentalizzazione, come la chiamiamo noi, quindi arrivare a vedere il proprio partner come un familiare, un fratello, una sorella, una mamma, un papà, a cui vogliamo molto bene ma da cui non siamo attratti. Oppure ancora vivere una sessualità di coppia insoddisfacente, non riuscire ad esprimere i propri bisogni sessuali, oppure magari riuscire ad esprimerli ma dall'altra parte questi bisogni non sono stati ascoltati, se ne so, quindi un bisogno di più preliminari oppure bisogno di una stimolazione diversa. Provare rabbia nei confronti del partner. Inoltre si può perdere il desiderio sessuale anche in tutte quelle coppie cosiddette altamente conflittuali, così come in caso di tradimento e infedeltà, oppure quando ci sono problemi di infertilità. E allora vediamo che la sessualità assume una funzione meramente procreativa, andando a perdere quella cosiddetta ludica. Infine direi che il desiderio sessuale ipoattivo può anche essere la conseguenza di disfunzioni sessuali, come per esempio l'anorgasmia relazionale, comprensibile come non riuscire a raggiungere l'orgasmo alla lunga in una coppia possa demotivare e far calare il desiderio sia nella persona anorgasmica che nel partner, e questo infatti può accadere sia per quanto riguarda l'anorgasmia femminile ma anche per l'eiaculazione ritardata e impossibile maschile. Oppure può anche essere la conseguenza di altre disfunzioni sessuali, per esempio disfunzione erettile o eiaculazione precoce, quindi sapendo che ci sarà un fallimento,
sì,
quindi perderò l'erezione oppure verrò troppo presto, il partner o entrambi i partner possono perdere il desiderio sessuale.
Certo.
Così come per altre disfunzioni sessuali femminili, quindi la dispareunia o il vaginismo, e quindi sapendo che la donna proverà dolore durante la penetrazione oppure non riuscirà nemmeno a farla, entrambi i partner possono perdere il desiderio.
Dottoressa, in parte mi ha già risposto a questa domanda, ma voglio tornare con lei su una questione. Il calo del desiderio si manifesta solo con uno scarso interesse verso l'intimità o anche con un rifiuto vero e proprio verso tutto ciò che concerne la sessualità?
Ma ovviamente dipende da caso a caso e da coppia a coppia. Ci sono persone che hanno uno scarso desiderio sessuale ma mantengono il cosiddetto desiderio responsivo. Che cos'è? La capacità comunque di eccitarsi se si viene sedotte, stuzzicate o stimolate nella maniera che è giusta per quella persona, ovviamente. Ci sono invece altre persone che arrivano ad evitare completamente qualsiasi tipo di contatto fisico per proteggersi e per prevenire possibili situazioni disagevoli per entrambi i membri della coppia, oppure ancora evitano proprio qualsiasi contatto sessuale per non dover rifiutare il partner.
Ecco dottore, lei prima mi parlava giustamente di cause farmacologiche, cause organiche, quindi limitandoci a questi fattori, quali sono le possibili cure? Come si interviene?
Allora, naturalmente il trattamento è sempre secondario alla diagnosi, di conseguenza quella che è la diagnosi ipotetica per l'abbassamento del desiderio sessuale sarà poi dove dobbiamo andare a incidere. Partiamo dall'aspetto ormonale, che è sicuramente un aspetto comune. Faccio una piccola parentesi: del 100% di pazienti con calo del desiderio sessuale, nella mia personale esperienza, poi una letteratura è abbastanza scarsa da trovare, forse il 20% dei pazienti ha una reale patologia medica dietro il calo del desiderio. L'80%, quantomeno nella mia esperienza, è puramente psicologico, psicosomatico, quindi veramente di alta pertinenza, e anzi non bisogna medicalizzare il paziente spostando l'attenzione su problemi non reali. Comunque di questo 20% e di questo 20% i problemi ormonali logicamente andranno sopperiti o abbassati quelle che sono gli ormoni deficitari o eccessivi. Gli chiaramente non è doping, come tanti possono credere, per esempio nel calo del testosterone, in quanto qui non si parla di volere delle prestazioni fisiche superiori. Teniamo conto del calo del testosterone sottopone il paziente a un rischio di osteoporosi, di calo della muscolatura, di aumento della massa grassa, di malattie cardiovascolari, quindi ovviamente andarlo a ristabilire, riequilibrare è mandatorio, è fondamentale, anche solo per problemi più sistemici. Non è possibile a tutti andare a sopperire agli ormoni deficitari, questo perché in caso di pazienti di giovane età andare a dare testosterone quantomeno può provocare un aumentato grado di infertilità, quindi logicamente in questi pazienti bisogna essere molto più cauti e andare a ristabilire gli ormoni con metodiche un pochino più complesse, quindi non dando l'ormone deficitario ma andando a stimolare la produzione del testosterone da parte del corpo. E per quanto riguarda tutti gli altri ormoni, logicamente dipende da quello che è l'ormone che manca. Faccio per dire, pazienti che hanno ipotiroidismo, quindi una scarsa funzionalità della tiroide, anche questi possono essere sottoposti a un calo del desiderio, più raro ma possibile. In questo caso ovviamente daremo l'ormone che produce la tiroide, sì, e che di conseguenza è deficitario. Per quanto riguarda invece le malformazioni genitali, anche lì chiaramente dobbiamo essere cauti col paziente, in quanto si tratta di interventi chirurgici. Se il paziente crede che andare a modificare la propria conformazione del pene, riandandola a ristabilire con le conseguenze che una chirurgia impone, quindi rischio di accorciamento del pene, rischio di disfunzione erettile, rischi di vario genere, cioè veramente il paziente andando a correggere questa malformazione si sente più sicuro? Questa è una valutazione che si fa chiaramente a quattro mani anche con lo psicologo. Se la risposta è sì, logicamente procediamo con quello che è l'eventuale intervento. Per quanto riguarda invece l'assunzione di farmaci come gli antidepressivi e quant'altro, questo è un aspetto anch'esso multidisciplinare. Se il paziente prende questi farmaci è perché il paziente ne ha bisogno, quindi sì, andare a toglierli è un beneficio per il paziente oppure no? È possibile tentare terapie alternative oppure no? È possibile procedere a una psicoterapia senza farmaci, cose che comunque i pazienti dovrebbero già fare oppure no? Perché ricordiamoci che il farmaco è di competenza psichiatrica, la psicoterapia è di competenza psicologica, quindi è tutto un qualcosa di estremamente, diciamo, tailored therapy, cioè sartoriale sul paziente, che ogni paziente è differente, insomma.
Noi, dottore, prima abbiamo parlato di ormoni e devo dire che molte donne che ci scrivono anche frequentemente e che assumono la pillola contraccettiva lamentano tra gli effetti collaterali anche il calo del desiderio sessuale. È un rischio cui si può andare incontro se si assumono dei contraccettivi orali?
Allora sì, è uno degli effetti collaterali che sono previsti e tra l'altro riportati sia in letteratura che nel bugiardino, e lì ci sono nella realtà tre metodiche. Chiaramente se uno prende la pillola lo fa per un proprio comfort sessuale, per una propria necessità. Le pillole non sono tutte uguali, ce ne sono di differenti tipi e in generale gli anticoncezionali possono essere derivati cioè possono essere presi sotto forma di pillole, di cerotti, di anelli intravaginali e quant'altro, e la stessa composizione ormonale è differente. Se c'è un effetto laterale di questo genere bisognerebbe parlarne al proprio ginecologo e provare più tipi, differenti tipi di anticoncezionale in modo da cercare di trovare la scarpa per il proprio piede, e lì a volte la differenza c'è. Se invece tutti i tentativi sono stati vani, a quel punto ovviamente vale la pena ragionare di sostituire chiaramente la terapia con qualcosa di differente, che ovviamente passa dall'utilizzo di anticoncezionali più fisici, ovviamente il preservativo. Altrimenti l'altro aspetto che molti ginecologi dicono è che può essere un effetto a breve termine, ma con l'andare del termine poi il fisico si abitua e dopo un po' c'è un recupero in questo senso. Chiaramente questo è un'opzione che è non consigliabile, ma quantomeno se tutti questa tipologia di farmaci ha lo stesso effetto laterale, chiaramente uno ne parla col paziente e dice ok, qual è il male minore? Preferisci avere un basso desiderio sessuale ma vivere la tua sessualità in maniera più spontanea con la pillola e vedere se alla lunga l'effetto laterale passa, oppure interromperla, vivere l'eccitazione a pieno e ovviamente stare attento in altri modi? E anche lì il counseling è chiaramente importante, perché tutti siamo differenti.
Dottoressa, se invece il problema, come dicevamo prima, è di tipo psicologico, cosa bisogna fare? Come si può intervenire?
Ma anzitutto direi che il tipo di trattamento e il setting terapeutico variano a seconda che il problema sia individuale o relazionale, un po' come dicevo prima, ma anche a seconda che il problema sia primario, cioè presente da sempre, secondario, quindi che si presenta a un certo punto della vita in poi, generalizzato, quindi presente in tutte le situazioni, oppure situazionale e relazionale. Cosa intendo dire facendo degli esempi pratici? Che se un individuo riporta di soffrire di desiderio sessuale passivo da sempre, in qualsiasi relazione, ovviamente stiamo ipotizzando di una persona a cui abbiamo escluso qualsiasi possibile causa organica, e questa persona riporta anche di avere uno scarso desiderio individuale, allora dovremmo fare una psicoterapia vera e propria che vada a lavorare sulle cause remote, cioè lontane, come per esempio l'educazione sessuale ricevuta, la presenza di traumi sessuali, sì, oppure anche una non accettazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere. Altro esempio, immaginiamoci invece una persona che ci dice di aver sempre avuto un buon desiderio sessuale e di avere allo stato attuale un desiderio sessuale individuale vivo, ma di non avere più desiderio nei confronti della propria partner o del proprio partner, allora sarà opportuno fare un lavoro di coppia e andare a cercare le cause proprio all'interno della relazione.
Dottoressa, ma mi chiedo questo: se il problema è la mancanza di attrazione fisica nei confronti del partner con cui magari si sta anche da una vita e abbiamo una relazione anche decennale, quindicennale, con ventennale, con una persona, cosa si può fare in quel caso? Cioè, non si può, credo, mandare a monte una relazione che è anche duratura nel tempo, un matrimonio magari che va avanti da tantissimi anni con anche dei figli. In quei casi come si può superare una cosa del genere?
Beh, innanzitutto dobbiamo capire se la mancanza di attrazione sia la conseguenza di un cambiamento fisico reale, come dire, nella partner o nel partner, per esempio un aumento del peso dovuto oppure per via dell'invecchiamento, se la persona ha subito interventi chirurgici, terapie oncologiche, quindi qualsiasi cosa che abbia impattato sia sulla corporeità ma anche sulla salute, oppure se diciamo l'attrazione sia semplicemente diminuita con il passare del tempo, che anche questo in parte può capitare, anche in realtà capita a molte persone, e può essere anche comprensibile che dopo svariati anni il nostro compagno o la nostra compagna non ci faccia più lo stesso effetto dei primi appuntamenti.
Sì.
Però è anche, come dire, dobbiamo anche considerare che la sessualità di coppia con il tempo assume significati e sfumature diverse, cioè diventa qualcosa di più intimo, più profondo, non è meramente attrazione e passione come all'inizio. Chiaramente quando l'attrazione scompare del tutto, ammettendo che la coppia provi ancora amore, bisognerebbe intervenire e andare a comprendere le cause, cioè capire se grazie a un percorso di tipo terapeutico e psicologico si possa tornare a provare attrazione. Ci verrei anche a dire che l'attrazione non è soltanto attrazione fisica, perché a volte noi perdiamo l'attrazione verso il partner perché non si pone più in maniera seduttiva, un po' come dicevi tu, perché lo vediamo come un fratello o una sorella, una mamma o un papà, perché ci trascura, perché lo diamo per scontato, perché ci annoia. Cioè l'attrazione è una dimensione complessa ed articolata, quindi diciamo comprende sia aspetti di arcaici, no? La chimica dell'attrazione, quindi l'odore dell'altro, il sapore dell'altro, aspetti fisici, quindi quello che ci attrae del corpo dell'altro, ma anche degli aspetti intellettuali, degli aspetti caratteriali. Quindi è importante proprio fare un lavoro in terapia a 360 gradi per cercare di andare a ristabilire un clima erotico all'interno della coppia e quindi anche una buona sessualità.
Dottoressa Polloni, dottor Cocci, grazie mille di essere stati con noi anche oggi e grazie per averci accompagnato con questo podcast nel mondo della sessualità e di averci fatto capire qualcosina di più sicuramente rispetto a prima. Grazie davvero.